12, que cercano di sfruttare questi doni spirituali. Ci sono chiese considerate evangeliche dove questi doni vengono spinti a un massimo, a un'esagerazione. Temo che molte di queste esagerazioni sono frutto dell'immaginazione dell'uomo. In particolare perché certi doni vengono enfatizzati più che altri. Temo che il modo che questi doni vengono insegnati e predicati e praticati sono cose che va oltre l'insegnamento della parola di Dio. Perciò dobbiamo vedere bene quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Stiamo parlando di doni spirituali, doni che vengono attribuiti allo Spirito Santo, ma se vengono attribuiti allo Spirito Santo e praticati in modo che è contrario all'insegnamento della parola di Dio, mi chiedo se veramente possiamo dire che lo Spirito Santo sta dietro questo movimento. I doni spirituali, 1 Corinzi capitolo 12, primi 11 versetti. E Paolo dice praticamente, circa i doni spirituali, fratelli. Un dono spirituale non dovrebbe avere dei problemi. I doni che vengono dallo Spirito Santo dovrebbero essere chiarissimi, dovrebbero essere genuine, devono essere praticate nel modo giusto. Ma per qualche motivo Paolo ai Corinzi aveva in mente di insegnarli: ragazzi, c'è qualcosa che deve andare qua e altre cose che non vanno fatto. E a dedicare 3 capitoli verso la fine della prima lettera ai Corinzi è un investimento abbastanza importante per l'Apostolo Paolo. Ma Paolo dice circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. La legge non ammette l'ignoranza. E anche se siamo ignoranti da certe cose, se dovessimo essere presi come malfattori perché abbiamo infranto la legge nel tribunale, questa ignoranza non regge. E Paolo vuole educare bene i Corinti. E credo che noi dobbiamo prendere con attenzione questi insegnamenti, basilari, riguardo i doni spirituali. Ma Paolo non comincia subito con quello dello Spirito Santo. Li porta i Corinzi a riflettere sulla vita prima di conoscere Cristo, la vita che hanno vissuto da pagani, la vita quando offrivano sacrifici agli idoli, e che questi idoli non erano solo le statue qui, che si poteva vedere, Ma Paolo, abbiamo già visto, che identificava questi idoli come demoni. E così i Corinti, come tutti i pagani, sacrificano a demoni, a quelli che si mettono al posto di Dio per cercare di guadagnare la fedeltà, la lealtà e il culto di quelli che possono dargli il culto. E quando capiamo questo, è più importante capire che c'è qualcosa che va male a chi segue dei che non è Dio. È una cosa troppo grossa, è una cosa troppo coinvolgente. Oggigiorno sentiamo che, non importa quale religione segui, basta che pratichi una religione. Non importa se è Buddha o Maometto o qualcun altro, o Cristo. Tutte le strade portano a Dio. Nell'impero romano forse tutte le strade portavano a Roma. Ma nella religione non tutte le strade portano a Dio, ma portano a dei pazzi. Perciò dobbiamo imparare a dare il nostro culto a Dio in spirito e in verità. Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti. Chi ti trascina dietro un idolo muto? Se non fossero i demoni, se non fossero i sacerdoti della religione che era già dato ai demoni, probabilmente posseduti da demoni. Eravate trascinati dietro questi idoli muti, secondo come vi si conduceva, secondo il loro volere. Vi siete dati i vostri corpi a seguire questi demoni. Volendo o nolendo, l'avete fatto. Da pagani. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando dello Spirito di Dio, può dire Gesù è anatema. Devo stare sempre attento alla parola anatema. Che cosa vuol dire questa anatema? Lo troviamo qualche libro più tardi, in Filippesi, mi sembra. Galati. Che cosa vuol dire anatema? Se un anatema viene pronunciato contro qualcuno, che cosa sta facendo? Un anatema è una maledizione. Ma non è una maledizione semplice, è una maledizione che ti manda proprio all'inferno per sempre. Ti manda già al giudizio di Dio più severo possibile. Ma se dovessimo sentire mai qualcuno dire Gesù è anatema nelle nostre chiese, questa è una cosa gravissima. Questo è un segno proprio che non è un dono dello Spirito Santo, ma uno di quei demoni che è del passato, quello spirito di Satana che sta facendo parlare questa persona. Perché lo Spirito di Dio non può dire Gesù è anatema. Nessuno può dire Gesù è Signore se non per lo Spirito di Dio. Perché un demone dirà Satana è il Signore, ma non dirà mai Gesù è il Signore. Ora vi è diversità di doni. Ci sono molti diversi tipi di doni possibili nella Chiesa di Cristo. Ma con tutti questi doni dobbiamo vedere, capire e ricordare che tutti questi doni spirituali hanno un'unica fonte. E questa fonte è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. C'è un medesimo Spirito che dà la diversità di doni. Lo Spirito di Dio non dà lo stesso dono a tutti i credenti. E quello che viene sottolineato un po' più avanti. Per avere un corpo sano, ci deve essere un'armonia fra i membri. E credo che lo Spirito Santo dà un'armonia di queste diversità di doni perché il corpo di Cristo si sana e i membri si completano l'uno l'altro e complementano l'uno l'altro. Questo è il senso di questi doni. Ci sono diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazione, varietà di opere, varie cose che vengono fatte, ma nella variazione delle cose non v'è che un medesimo Dio. Perché tutto è opera di Dio. E allora non ci può essere contrasto fra questi doni spirituali. E se c'è un contrasto, quale motivo? È perché qualcuno sta seguendo un altro spirito e non lo Spirito di Dio. Vi è una varietà di operazioni, ma non vi è un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito Santo. E forse qui che troviamo molto difficoltà. Qual è la manifestazione dello Spirito Santo? E se fossimo in certi ambienti, ci sarà delle risposte subito. E molte volte ci sarebbe una risposta. Ma qual è la manifestazione dello Spirito che tutti i credenti hanno? Non è la consapevolezza della vita eterna, la consapevolezza di essere diventati figli di Dio, di avere il dono di fede che ci fa capire che cos'è la salvezza, di poter credere la promessa di Dio. Perché se non fosse per l'opera dello Spirito Santo, come saremmo arrivati alla salvezza? Nessuno può venire a Dio per la salvezza se lo Spirito non li attira. E credo che questo si trova in Romani. Ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, ma per quale motivo viene data la manifestazione del bene comune, la manifestazione dello Spirito? Qual è il motivo perché il Signore ci dà certi doni? E per il mio bene? È una cosa personale mio? Io ho sentito persone che dicono: ah, ma se io parlo in lingue sotto la doccia e mi edifico, che grande cose! Ma aspetta, se io parlo in lingue sotto la doccia, probabilmente sono solo io lì che parlo in lingue, nessun altro mi sente, nessun altro reca benefici. E che cosa fa per me? Se le manifestazioni dei doni dello Spirito Santo per i membri della Chiesa di Cristo e per il bene comune è una cosa che serve per tutta la Chiesa e non una cosa egoistica che serve a me, che innalza il mio spirito. Io non capisco perché devo parlare in lingue per edificare me stesso. Perché se non so quello che sto dicendo, se non capisco quello che sto dicendo, come posso essere edificato? E quando capiamo quello che viene comunicato, che riusciamo a recare un beneficio da quello che sentiamo. Ma se quello che sento non capisco, se quello che dico non capisco, come può essere un bene comune? C'era un libro che ho trovato, un libretto molto piccolo, by un certo Heinz, che sarà molto difficile da trovare, perché è sparito dalla circolazione quasi subito, che parla di una missionaria dall'Africa che è tornato negli Stati Uniti per dare un resoconto dell'opera che stava facendo in Africa. E durante il periodo di tempo che lei stava in Africa è risolto questa usanza di doni spirituali nella Chiesa. E questa sorella arrivata alla Chiesa per l'incontro ha sentito delle cose dette in una lingua che gli americani non potevano capire se non fossero in un certo parte del mondo. E lei dice, ma che cosa è questa? Ah, questa è la manifestazione dello Spirito Santo, perché Lui ci ha donato le lingue. E così possiamo glorificare Dio in queste lingue. E lei ha risposto, io vengo da questa parte dell'Africa. E la lingua che ho sentito qui è la lingua parlata in quella parte di Africa. Ma quello che è stato detto lì è tutt'altro che una benedizione a Dio. Era più come l'anatema a Gesù Cristo o altre cose. Ho detto, wow. Dio vuole illuminarci. Lui vuole farci capire. Ma praticare le cose che non si può capire è una cosa che diventa proprio pericoloso per la Chiesa di Gesù Cristo. Ma i doni che lo Spirito dà ai membri della Chiesa di Cristo è per il bene comune. Cioè dovrebbe essere delle cose che recca il bene alla Chiesa di Cristo. Non una cosa personale, non una cosa sconosciuta. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito. A uno è dato una parola di sapienza, una parola di saggezza, una parola di rivelazione, una cosa di poter condividere che gli altri non sanno. Una parola di sapienza da o mediante lo Spirito Santo. A un'altra, una parola di conoscenza. Non una nuova rivelazione, ma qualcosa che riesco a capire. Io capisco questa dottrina. Io capisco che cosa significa questo. Ma la possibilità di conoscerla è attraverso lo stesso Spirito, lo Spirito Santo, perché una parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito. A un altro, la fede. Attenzione, questa fede non è la fede che salva. La fede che salva è donata a tutti che credono. E senza il dono della fede che ci porta alla salvezza, nessuno verrà salvato. Versetto in punto, Efesini 2, 8, 10. La fede qui è una fede che, oh, Dio può fare questa cosa. È troppo grande, io non so come possiamo raggiungere questo scopo, questo traguardo. Ma io sono convinto che Dio vuole fare e può fare queste cose. Mi ricordo nella chiesa di mia madre, avevano costruito in 65 e hanno aggiunto una parte a questo edificio in 70. La chiesa è cresciuta tanto in quei 5 anni. in 75 è arrivato un pastore che ha voluto fare le cose nella Chiesa che non è mai stato insegnato in quella Chiesa. Insegnava la sua opinione personale. E i credenti più maturi hanno detto no. I credenti più giovani nella Chiesa hanno detto sì. Ma la differenza era metà a metà. E quel pastore ha portato la metà della congregazione e hanno iniziato una chiesa. 5 chilometri dalla chiesa dove andavo in chiesa. È interessante la storia di quella nuova chiesa. Sarebbe anche interessante la storia della prima chiesa. Ma quella spaccatura non era dallo Spirito Santo. È una cosa che ha lasciato un segno a tutti che stavano nella Chiesa. È una cosa che ha lasciato una brutta testimonianza in paese. E nessuna delle due chiese hanno o vanno bene oggi. Triste. Ma stavo parlando della fede. Un signore, dopo anni che la Chiesa, allora tutta la Chiesa ha detto sì, aggiungiamo questo pezzo all'edificio. Hanno tutti detto sì, sì. Ma potete immaginare che quando la chiesa è spaccata, la metà delle persone che sono andate via non continuavano a pagare la rata del mutuo per pagare la parte nuova della chiesa. E la chiesa che è rimasta lì stenteva a pagare l'interesse sulla somma prestato dalla banca. Ma mi ricordo un signore, il padre del mio cognato, un uomo che non ha la capacità di parlare con tutti, è un po' timido. Lui era anche colui che è il contabile della Chiesa. E ha detto alla Chiesa nella riunione, fratelli, abbiamo questo debito. Io credo che possiamo fare un programma di estinguere questo debito in modo che saremo liberi dai debiti. Non solo pagare gli interessi, ma proprio a pagare tutto. E lui ha proposto un piano che lui aveva studiato. E in pochi anni non avevano più il debito. E quell'uomo e la sua fede per affrontare una situazione impossibile ha mosso la Chiesa di andare nella stessa direzione con lo stesso scopo per saldare il debito. Era bello vedere questo. Il dono della fede è questa di muovere le persone, che dice Dio può fare attraverso di noi, a vedere la potenzialità che Dio può fare quando noi non riusciamo a vedere. È bello. Questo non credo sia la salvezza, ma una cosa in più. Un altro che ha il dono della guarigione. Vera ha studiato la medicina. Il suo scopo è di poter dare quello che è necessario alle pazienti perché possono guarire. Celeste cura i pazienti, le pazienti, quelle che stanno in ospedale, nel suo reparto. Ma quello che hanno loro non è un dono spirituale, perché questo dono spirituale è qualcosa che poteva guarire subito. Come Gesù guariva delle persone, come gli apostoli guarivano le persone. È strano che quel brano in Atti, dove avevano questi pezzi di linguola toccato da Pietro o qualcosa, al quale mettevano sui malati e i malati guarivano. Se è vero o no, non lo so, ma lo facevano. E se lo facevano, forse l'hanno fatto, si guarivano. Ma una cosa particolare, ma la guarigione, uno che ha la capacità di avere un ministero con un malato, e la cosa cambia. Molti pensano che questo è un dono particolare al primo secolo della Chiesa, nell'epoca apostolica, che con il tempo, quando gli apostoli sono morti, non era una cosa che continuava, perché era un dono che viene chiamato un dono segno, che doveva attirare l'attenzione degli ebrei, che questa cosa è da Dio. Perché oggigiorno ci sono quelli che cercano di fare una cosa del genere. E fanno delle grandi scene. Ma molte volte sembra che viene lodato più il guaritore che il Dio che ha dato il dono. E dico, mi sembra che qualcosa non quadra bene qua. Perché se abbiamo un dono, non è per il mio beneficio, non è per il mio orgoglio, non è per fare un nome per me, ma per fare un nome per il Signore. Gesù ha fatto tanti miracoli, ma non trovo mai che lui si vestiva in un smoking bianco, che lui andava in giro in un limousine, che lui faceva le campagne evangelistiche negli stadi, nei Colossei. Come vengono fatti oggigiorno. E io mi chiedo, perché queste persone che pensano di avere il dono della guarigione non vanno giù per la strada, non bussano alle case dove sanno che ci sono i malati, che non vanno in ospedale e guariscono, ma devono fare questa sbaglio? È giusto questo? Ricordate qualcosa. Come i demoni stanno dietro gli idoli e cercavano di imitare i beni di Dio, ancora oggi Satana vuole ingannare. Ricordate il versetto che dice che Satana si travesta come angelo di luce per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti? Oh, un eletto, un credente, non può essere ingannato. È davvero? Perché se l'Apostolo Paolo dice che Satana si travesta per lo scopo di ingannare gli eletti di Dio, io temo che ci sono gli eletti che sono stati anche ingannati. E dobbiamo stare attenti. Doni di guarigione. Un altro, fede. Ma non abbiamo già visto fede? Forse ho sbagliato ordine di slide. Un altro fede mediante il medesimo spirito, un altro dono di guarigione per mezzo dello stesso spirito. A un altro! Potenza di operare miracoli! A un altro. E notate che Paolo non sta dicendo per il medesimo spirito, ormai quello è conosciuto, perché già due o tre versetti che dice queste cose vengono per il medesimo spirito. E qui, per accorciare un po', lascia quella frase per dire, oh, ci sono miracoli, ci sono profezie, ci sono quelli che discernono gli spiriti per capire se è lo spirito di Dio o no. Un altro! Ah! Le lingue! È curioso che le lingue è messo così giù nell'elenco. Per l'importanza che molte chiese mettono sulle lingue. È curioso. Un altro ha il dono dell'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste opere, ma tutte queste cose le opera quel unico e medesimo spirito. distribuendo. Lo spagnolo sta uscendo adesso. Distribuendo i doni a ciascuno secondo la mia volontà, Signore, dammi questo dono. Scusate, è uno sfogo mio. Ma a volte sembra che, Signore, dammi questo. E quello sarebbe il mio desiderio di avere quel dono, qualsiasi dono che sia. Ma Paolo dice, il medesimo Spirito distribuisce i doni a ciascuno, in particolare, è curioso per me queste due parole, in particolare, specificamente, intenzionalmente, secondo la sua volontà, come lui vuole. Allora, e secondo quello che voglio io, Signore, dammi il dono della profezia, perché io posso pronunciare tutta la profezia, quelle cose profonde della tua gloria, del mistero tuo, Ma Signore, a me dai quest'altro dono. Ma aspetta, dona perché lo voglio io. O dono perché lui vuole donare quella cosa in particolare a una persona particolare. In Timoteo abbiamo letto venerdì sera, qualche mese fa, se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera una cosa buona. Ma solo perché desidera non vuol dire che è chiamata. Solo perché desidera non vuol dire che è capace. Solo perché desidera non vuol dire che è qualificato. Perché Paolo continua in Timoteo dicendo, un vescovo deve essere così, 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 così. Ci sono i doni spirituali che lo Spirito dà. Ci sono chiamate, credo, spirituali che il Signore fa. Ma se io non sono qualificato, mi darà una cosa. Ho i miei dubbi. E credo che sia giusto questo. Non perché lo merito, ma perché lui vede qualità in me che può compiere certe azioni. E lui mi dona quello che è necessario per poter compierlo. Ma secondo come lui vuole. E non come io voglio. È curioso. Quante persone sanno che io, quello che io devo fare, ma non sanno quello che devono fare nella loro vita. Io credo che il Signore mi ha messo parte per questa opera. È stato riconfermato dai uomini maturi nella fede. stato riconfermato dalle chiese, stato riconfermato dalle missioni. Perciò sono qui. Ma a volte sento, tu devi fare così, tu devi fare così, tu devi fare così. Grazie per il suggerimento. Ma io devo fare così, 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 perché lo Spirito Santo mi sta indicando a fare così. E non perché qualcun altro lo fa. Perché tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come lui vuole e non come io voglio. E questa introduzione serve come base per tutte le altre cose che vedremo in questi tre capitoli. Ci sarà molto sulle lingue, ma ci sarà molte altre cose pure. Perciò, che cosa dobbiamo fare? Chi è che indica quello che dobbiamo fare? Noi come Chiesa, dove dobbiamo andare? Che cosa dobbiamo fare? E perché dobbiamo cervellarci per capire? O perché c'è il medesimo Spirito di Dio che indica a ciascuno quello che deve fare, che dona a ciascuno secondo la sua volontà quello che ciascuno deve fare per il Signore. E credo che questo insegnamento che Paolo sta dando ai Corinti, che ovviamente aveva una confusione totale su tutto questo insegnamento riguardo ai doni spirituali, che noi non dobbiamo avere. Perciò ringrazio il Signore per la gioia di poter vedere insieme con voi questi capitoli che ci guida nella direzione che Lui vuole per farci capire quello che Lui ha per ognuno di noi e per la Chiesa di Cristo dove frequentiamo. Signore, ti ringraziamo perché ci hai donato la fede per poter credere alla salvezza che tu hai proposto. E Signore, mentre camminiamo, mentre maturiamo nella fede, ci potrebbe essere tante altre cose che vorresti che noi facciamo. E per questi compiti che ci dai, provvederai anche la capacità di poterlo fare. Perciò, Signore, siamo tranquilli, perché questa è la tua Chiesa. Noi siamo i tuoi figli, noi siamo coeredi con Cristo. E tu hai detto che tu edificherai la tua chiesa e le porte dell'Hades non può sconfiggerla. Perciò, Signore, grazie per queste promesse e grazie, Signore, per quello che ha chiarito nella nostra mente, per capire meglio che cosa sono i doni spirituali, quello che tu vuoi fare per noi, in noi e attraverso di noi, per il bene comune del tuo corpo, la tua Chiesa. E Signore, per questa consapevolezza, per questa certezza, per questo incoraggiamento, ti ringraziamo e ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.